Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. Questa è la newsline serale di Controradio con i fatti del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti e i vostri messaggi al 342 8104 111, commenti sulle notizie naturalmente, e il tema del traffico che oggi mi sembra abbastanza pesante. Ascoltavo prima nella conduzione di Giustina Terenzi la questione dell'autopalio che insomma, dove ci sono code, rallentamenti, fateci sapere 342 8104 111. Ma partiamo con la sanità. Le liste d'attesa sapete che sono un punto dolente particolarmente sentito dai cittadini. C'è un piano della regione Toscana che chiede alle ASL di implementare le visite, gli esami, gli interventi chirurgici, in particolar modo per quello che riguarda l'ASL Toscana Centro, che riunisce Firenze, Prato, Pistoia. Sono 313.000 le visite e gli esami in più che dovrebbero essere realizzati nel 2026 rispetto al 2025, ed oltre 10.000 interventi chirurgici. E questo per arrivare alla cifra di cattura, così viene detto, della richiesta di prestazioni mediche pari al 75%. Ma l'ASL Toscana Centro giudica poco realistico il traguardo posto dalla regione toscana. Abbiamo chiesto un commento su questo all'assessore alla salute della regione e al sociale, Monia Monni.
Ma intanto ho letto anche l'articolo, insomma, di Mani, che trasmette dei dati che però vorrei puntualizzare: fanno riferimento solo alle prestazioni di primo accesso, che sono poi quelle che monitoriamo ai fini dei tempi di attesa, perché sono quelle più critiche da garantire, peraltro in tutte le regioni, però non rappresentano tutte le prestazioni che vengono erogate dalle strutture di area vasta, perché se le guardiamo tutte insieme l'indice di cattura è superabbondantemente il 75%, che è la soglia che ci siamo posti come quella da raggiungere. È vero, l'obiettivo è un obiettivo molto sfidante, quello che abbiamo posto, ne siamo consapevoli, tant'è che nella delibera regionale che autorizza la spesa per l'abbattimento delle liste d'attesa abbiamo anche vincolato l'erogazione di 4 milioni proprio per le aziende che hanno dei miglioramenti misurabili migliori, sia per il rispetto dei tempi massimi d'attesa che anche quello di presa in carico delle prescrizioni mediche. Nella delibera c'è anche un atto molto significativo che agisce sulla prescrizione appropriata, perché le prescrizioni che hanno fatto registrare negli ultimi anni un'impennata delle richieste, e che sono più o meno sempre le stesse, cioè la dermatologica, la cardiologica, l'ortopedica, la neurologica e le endoscopie digestive, noi sappiamo che c'è un problema di reperimento del personale, cioè i medici sono pochi e quindi chiaramente questo è un problema. Ma sappiamo anche che ci sono molte più prescrizioni di quanto corrisponde al bisogno di salute della cittadinanza, e questo ci preoccupa, perché quando le liste di attesa sono ingolfate da richieste inappropriate il bisogno vero rischia di essere sommerso. Quindi abbiamo introdotto alcuni elementi che possano garantire un'equità di accesso e che dovrebbero contribuire a rimuovere le criticità più evidenti. Devo dire che almeno dai primi controlli, dai primi monitoraggi fatti, questo nuovo sistema che va a definire meglio le modalità prescrittive sta dando i primi risultati. Quindi registro peraltro una flessione rispetto alle richieste del 2025 rispetto a lo stesso periodo. Per il 2026 abbiamo stanziato più di 3 milioni rispetto al 2025, quindi il maggior investimento, la maggior copertura dei servizi per orari più diffusi e anche la diminuzione della domanda inappropriata, io credo darà risultati importanti. Lo dico perché sono convinta che gli obiettivi siano sfidanti, ma non sono messi a caso. Sappiamo che sono raggiungibili, certo bisogna impegnarsi, e questo è ciò che stiamo chiedendo alle aziende.
Sono le famiglie che sopportano il peso maggiore del costo per l'assistenza ai non autosufficienti. Tra lavoro gratuito degli assistenti familiari e quello appunto delle persone che si prendono cura dietro un compenso, quindi a titolo professionale, delle persone non autosufficienti. In Toscana ci sono circa 45.000 assistenti familiari a fronte di 86.000 persone non autosufficienti, tolti 13.000 ospiti dell'RSA. Tutto il resto ricade sulle famiglie, non solo economicamente ma anche come assistenza diretta H24. È un paradosso crudele: chi cura è essenziale ma rimane invisibile e precario. Le assistenti familiari sono quasi tutte peraltro di origine straniera, moltissime donne dall'est Europa che vivono spesso tutto il giorno e la notte con l'assistito, occupandosi di tutto, dall'igiene ai rapporti con la famiglia, e naturalmente dietro l'angolo c'è l'esaurimento. Poi ci sono i familiari, che anche in questo caso quasi sempre donne, alle quali la società impone il ruolo di cura, che assistono gratuitamente i propri congiunti al costo di lasciare il lavoro. Di questo si è parlato oggi nel convegno assistenti familiari e caregiver, organizzato dallo SPI e dalla FILCA CGL Toscana, che dice serve un'alleanza per reclamare dignità, diritti e servizi. Tania Scacchetti è segretaria generale SPI CGL Nazionale.
Ma io penso che noi bisogna un po' che scaravoltiamo un po' i parametri, diciamo, del modello neoliberista, che è un modello in cui la cura è un fatto privato e deve rimanere privato, perché il lavoro non retribuito, diciamo così, tiene bassi i salari di tutti. La riforma più importante è sicuramente quella sulla non autosufficienza. Noi abbiamo bisogno di risposte e abbiamo bisogno di dare le gambe al DM77, alle riforme del PNRR, che guardavano giustamente alla domiciliarità come la nuova frontiera della cura. Lì siamo purtroppo molto indietro anche rispetto alle risorse stanziate dai precedenti governi, e quindi questi due assi, la riforma della non autosufficienza, una legge, non quella che c'è sui caregiver, e il DM77 sulla domiciliarità e quindi la trasformazione dell'assetto sanitario, sono i tre assi su cui il nostro paese deve lavorare.
Lei ha fiducia?
Ma bisogna avere fiducia, bisogna avere speranza, ma bisogna anche determinare un grande conflitto su questi temi, che purtroppo oggi sono temi che le famiglie gestiscono privatamente, e invece noi dobbiamo avere la capacità come sindacato di farli diventare una questione di potere economico e di modello sociale. Per farlo servirà anche forse organizzare il conflitto.
E ora torniamo ad occuparci del restyling dello Stadio Franchi, perché per la prima volta nero su bianco la CF Fiorentina, attraverso una lettera firmata dal presidente Giuseppe Commisso, ha formalmente espresso il proprio interesse a partecipare al finanziamento della fase 2 restyling del Franchi. Però ci sono alcune richieste, e cioè il controllo dei costi, la chiarezza e la certezza sui tempi di completamento, la consegna del cantiere al termine della fase 1, oltre ad altri elementi relativi agli aspetti economico-finanziari alla futura concessione e l'utilizzo dello stadio. Fiorentina è disposta a mettere, qualora questi cardini venissero assicurati, 55 milioni, che non è tutta la cifra che serve, intorno ai 90-100 milioni, però una porzione importante. È una buona novità? Siamo alla svolta? Lo chiediamo a Massimo Cervelli, opinionista, esperto di Fiorentina e di calcio. Buonasera Massimo.
Ciao Domenico, buonasera.
Ma cosa possiamo
diciamo,
dire?
Intanto è una premessa: abbiamo finalmente capito, dopo due anni che il Comune discute con Fiorentina, qual è la misura della disponibilità di Fiorentina ad intervenire eventualmente sui lavori dello stadio, e lo è per il 50% dei soldi mancanti, più o meno. Non abbiamo però capito che cosa esattamente vuole Fiorentina, perché per fare un project financing su un'opera che ha ottenuto finanziamenti pubblici, e sentì parlare di controllo sulle fasi di lavoro, è una cosa che stride un po'. Però diciamo è stato fatto un preliminare, ora dovranno fare tutti i passaggi, cioè del project financing, che è un'operazione complessa e dura 8-10 mesi come minimo, e dove ci sarà da verificare se tutto quello che viene chiesto da Fiorentina è conforme alle procedure e a processi che sono ben scritti, cioè dalla nella loro complessità sono ben scritti. Non so se mi sono spiegato.
No, molto perché chiaramente. Se... Allora, Funaro, la sindaca, ha detto che è una giornata importante, un segnale positivo. In effetti le richieste sono un po' vaghe, però ritorna in mente, no, quello che si è sempre detto, e cioè le mani libere sulla realizzazione dello stadio, una concessione abbastanza lunga, no? Molto lunga. Su questo naturalmente si apre una partita importante, perché per l'appunto controllo dei cantieri vuol dire tante cose.
Ma il controllo dei cantieri, io sai, poi sono una persona anziana, cioè per come ho conosciuto la pubblica amministrazione, io il controllo dei cantieri, quando i soldi sono pubblici, non li puoi dare a un privato. Devi trovare delle forme,
anche giustamente, voglio dire, no?
Cioè, no, ma questo mi sembra una cosa certa. Altresì puoi dare la concessione, ma se te hai investito nel ristrutturare un'opera, la concessione deve avere un prezzo superiore a quello che chiedevi prima che tu cominciassi i lavori, no? Questi sono due elementi di buona amministrazione e di legalità che gli amministratori devono sempre tenere presente. Però siccome questa è una partita a poker, almeno la Fiorentina ha
scoperto le carte,
sul tavolo la cifra, no?
E poi... Ma tu pensi che sia una cifra negoziabile, nel senso che Fiorentina sarebbe disposta anche a mettere qualcosa di più?
No, non lo so, non ho la più pallida idea. Cioè, quello che a me stride è che si parta da una cifra e non da dire cosa dice. Noi siamo disposti a avere, noi chiediamo una concessione di 30 anni, no? Che è una cosa fattibile. Cioè, quali sono, se noi anticipiamo i costi della concessione, quali sono, qual è il prezzo? O altresì, noi vogliamo i naming rights, il diritto del nome allo stadio per 20 anni, cioè quanto ce lo fate? Io avrei pensato, cioè, che invece di chiedere il controllo su lotti di lavoro, se una società è interessata avrebbe dovuto ragionare su questi aspetti qua. Però loro ragionano ovviamente in un'altra logica, ne hanno tutti il diritto.
E noi siamo qui a commentare. Grazie a Massimo Cervelli. Buona serata,
ciao,
buon lavoro.
Domenico,
ciao, ciao.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La vicenda della maxi antenna installata su un condominio in Viale Belfiore a Firenze, che oscura la vista del Duomo, supera i confini nazionali e finisce sulle pagine del Times. Addirittura la notizia infatti viene riportata sull'edizione odierna, il principale quotidiano britannico, con il titolo "Camera con vista su un brutto ripetitore 5G". Per secoli, si legge, chi contempla Firenze viene ricompensato allo stesso panorama senza tempo, la maestosa cupola Brunelleschi, lo slanciato Campanile di Giotto, che emergono da un mare di tetti in terracotta sullo sfondo delle colline toscane. Tuttavia l'ultima giunta allo Skyline non è così senza tempo, la sindaca e la sovrintendenza sono in disaccordo su chi l'abbia approvata e se sia possibile farla abbattere. Questo scrive tra le altre cose il Times. Ma come sta la situazione ad oggi? Sentiamo i servizi di Raffaele Palumbo.
E ora tutti gli occhi sono puntati verso il cielo, o meglio verso i tetti di Firenze, dove spesso svettano le parti più visibili di speculazione edilizia o di manufatti permessi forse con troppa leggerezza. Strutture di dubbio gusto, visibili dalle terrazze, dalle finestre dei piani alti, dalla strada, e di frequente impattanti anche sulle visuali dei monumenti storici. I cittadini guardano verso l'alto, i cittadini che hanno parola lo fanno con particolare attenzione. L'abate di San Miniato al Monte, padre Bernardo, parla in maniera diretta e accurata di consumo di cielo. L'artista Giacomo Costa pubblica scatti sui suoi social che fanno discutere, pezzi di un puzzle, qualcuno la definisce una narrazione, un'onda da cavalcare per fare opposizione a questa amministrazione comunale. A fare da innesco indubbiamente la storia dell'ormai internazionalmente famoso cubo nero. La dinamica, la filiera dei fatti è sempre la stessa: un ente internazionale, che sia un fondo di investimenti o una compagnia telefonica, fa degli investimenti, spende, mette insieme i permessi, realizza il manufatto nell'indifferenza generale, poi scoppia lo scandalo mediatico e infine segue un'inchiesta della magistratura. magistratura, dall'ex ospedale militare di Via San Gallo alle ex officine grande riparazione alla Leopolda, fino al cilindrone bianco con l'antenna Iliad e appunto al cubo nero all'ex teatro comunale. Per le antenne Palazzo Vecchio ha un ufficio ad hoc presso la direzione ambientale che segue queste pratiche. Da agosto ad oggi la metà delle richieste sono state bocciate, ma 340 richieste sono ancora pendenti. È un assedio. La dinamica, la filiera dei fatti, ora sembra interrompersi per la fine dell'indifferenza.
E, allora, questo per quanto riguarda l'urbanistica. Per quanto riguarda invece la mobilità, c'è da registrare quello che i quotidiani oggi definiscono il flop delle vendite per le auto elettriche. Solo il 5% in Toscana, la percentuale si alza leggermente a Firenze. Invece vanno molto forti le ibride, che sono passate in 6 anni da 14.000 a quasi 300.000. Cosa significano questi dati? Buonasera Mauro Romanelli, Ecolobby, grazie di essere con noi.
Buonasera. Grazie a voi
Ci mancherebbe. Allora, tu, lei, insomma, che si occupa da tanto tempo di rinnovabili, in onda ci si dà correttamente del lei, che si occupa da tanto tempo di rinnovabili, sì, e di cambio di paradigma, no? nel campo certo, dell'energia e dell'economia, come valuta questi dati?
Beh, l'Italia è indietro sulle installazioni di rinnovabili, è indietro quindi anche sull'elettrificazione della mobilità, è abbastanza indietro anche sulle pompe di calore, ma su quella siamo un pochino messi meglio. E siamo abbastanza in pari sulle batterie industriali per compensare la flottazione di eolico e fotovoltaico, così ho fatto un po' il quadro generale. Sulle auto c'è un ritardo molto marcato di tutta l'Italia, non so se la Toscana è ancora sotto media, ora stavo cercando un attimino, mi pare che generalmente sia un po' nella media. Io credo che il messaggio dell'elettrificazione e anche della convenienza che comincia a avere la mobilità elettrica, perlomeno convenienza su tutto il ciclo vita nel lungo periodo, certo con la difficoltà dell'investimento iniziale che dovrebbe essere sostenuto un po' di più, soprattutto per i redditi bassi. Però magari c'è una ritrosia, forse un po' culturale, forse anche di costo, forse anche per la preoccupazione di non trovare posti di ricarica, eccetera, eccetera, sull'andare sull'elettrico puro. Quindi diciamo che nel paese democristiano,
cioè, vince il compromesso, diciamo così. Però voglio dire, ora è un tema molto dibattuto, ma anche in Cina, dove si parla di boom dell'elettrico, poi alla fine vince l'ibrido. Non è che
assolutamente
appunto,
sì,
quindi non è che si è fatto il passo troppo lungo rispetto alla gamba un po' dovunque, oltre che in Italia. Voglio dire, l'investimento dal punto di vista politico, anche di marketing sull'elettrico negli ultimi anni è stato enorme, no? Quindi
certo,
se i risultati sono questi, forse qualcosa si è sbagliato?
Beh, è difficile valutare, diciamo che sicuramente, allora, c'è stata anche una grande campagna, diciamo, di fake e di terrorismo che secondo me ha molto molto pesato, soprattutto in Italia. Ci sono dei dati che sui social in Italia, per esempio il fatto che si incendiavano, ora non girano più queste cose perché palesemente sbagliate, ma all'inizio quando proprio ancora la gente non conosceva, hanno secondo me influito anche queste. E poi la questione dei soldi, senza Lilleri non si l'allera, diciamo noi fiorentini, e approfitto per fare una considerazione generale. Diciamo, von der Leyen, come sapete, la Commissione europea proprio in questi ultimi giorni ha presentato il piano Accelerate EU, cioè per accelerare la decarbonizzazione e l'elettrificazione. Tutto molto bello, solo che se i soldi si continuano a mettere sulle armi e basta, lo dico in maniera brutale, ma tanto ci si capisce, o non si ha l'intenzione, perché è stato chiesto alla Commissione europea, che ha detto no, di tassare gli extraprofitti delle multinazionali petrolifere, è chiaro che senza risorse, io penso che il vulnus sia un pochino sempre stato questo, che si è provato a fare le nozze con i fichi secchi, cioè a mettere i target, a mettere gli obblighi,
ma non avere le risorse per farlo. Grazie, grazie Mauro Romanelli, Ecolobby, buona serata, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Denex Club presenta Vivo, Festa del Lavoro Creativo, seconda edizione, il 1° maggio all'Ippodromo del Visarno a Firenze. Dalle 11 del mattino fino a mezzanotte, Creative Market, Street Food e Kids Area. Sul palco dal dub alla club music, dall'ambient alla reggae con Alex Neri, Marcolino, DJ Graf, Empress Sativa e Paolo Baldini Dub Files, Carlo D612, Mystic Vibre, Cole, Dizzy Junior e Lorenza DJ Lo Calamandrei. Vivo, Festival del Lavoro Creativo. 1° maggio, all'Ippodromo del Visarno, a Firenze.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Mercoledì 29 aprile alle 21, Il Tartufo di Molière, regia di Domenico Amendola. Spettacolo che unisce satira sociale e comicità da dramma borghese, tra equivoci e ironia. La commedia diverte e colpisce le contraddizioni della società di ieri come di oggi. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e La Strassigna. Code per viabilità esterna che non riceve alle uscite di La Strassigna e Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Tratto chiuso tra Darsena, Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
E veniamo alla politica. Le prossime elezioni amministrative, come sapete, in Toscana contano per quello che riguarda il futuro di 3 capoluoghi di provincia: Pistoia, Arezzo e Prato. A Prato si riduce a 6 il numero dei candidati sindaco alle prossime elezioni. È esclusa infatti dalla competizione la lista del Popolo della Famiglia con Maria Di Nolfi. Dopo le verifiche sulle firme presentate, 2 di queste sarebbero addirittura, pensate, riconducibili a persone decedute. Giorgio Bernardini.
Sono 6 i candidati sindaco che correranno per il comune di Prato alle elezioni del 24 e 25 maggio. La novità delle ultime ore è l'esclusione di Mario Di Nolfi e della sua lista, il Popolo della Famiglia, decisa dalla commissione elettorale circondariale dopo le verifiche sulle firme presentate. Un'esclusione pesante, motivata da una serie di irregolarità. Su 463 firme depositate, ben 449 erano state autenticate a Riolo Terme in provincia di Ravenna, ma fra queste 69 risultano raccolte con documenti di identità scaduti. Non solo, 12 sottoscrittori avrebbero firmato anche per altre liste. Altri 2 cittadini infine avrebbero dichiarato di non aver mai firmato. E poi la circostanza più eclatante: 2 firme sono riconducibili a persone decedute, un elemento che per legge comporta l'annullamento dell'intero atto. Al netto delle anomalie, le firme ritenute valide scendono a 293, un numero insufficiente per la missione. Da qui la decisione di escludere la lista. Il Popolo della Famiglia ha ora 3 giorni di tempo per presentare ricorso al TAR. Restano dunque 6 i candidati in corsa per un totale di 12 liste. Per le elezioni a sindaco sono in campo l'attuale consigliere regionale del PD Matteo Biffoni, già sindaco per 2 legislature, alla guida della coalizione di Campolargo con a sostegno le liste di PD, AVS e 5 Stelle, oltre a 2 civiche, la lista Biffoni sindaco e quella Orgoglio per Prato Casa Riformista. Il centrodestra candida l'esponente di Fratelli d'Italia Gianluca Banchelli, sostenuto oltre che dal suo partito anche da Forza Italia e Lega. L'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno è a capo di una lista che porta il suo nome. Ci sono poi l'Alternativa C di Jonathan Targetti, Enrico Zanieri per Unità Popolare che mette insieme Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, e l'ex leghista Emilio Paradiso alla guida della lista Alleate per Prato.
E a proposito delle elezioni amministrative di Prato, turismo, viabilità, affitti brevi e costi per le imprese sono alcuni dei temi al centro del confronto pubblico tra i candidati, promosso per oggi pomeriggio da Federalberghi Prato, un confronto appunto per discutere delle prospettive, delle criticità del comparto ricettivo. Sentiamo Sauro Venturi, presidente Federalberghi Prato.
Sembra di parlare di Firenze, ma in realtà parliamo di Prato, che comunque siamo una grande città, la seconda città della Toscana e a breve distanza da Firenze. Ci sono problematiche, ma e sono delle opportunità, perché a Prato c'è la grande opportunità di crescere a livello turistico, di far diventare Prato una meta turistica, e per fare questo è inevitabile che ci voglia la volontà politica, e quindi ecco che noi abbiamo promosso questo incontro per oggi pomeriggio alle 14.30, dove faremo domande su questi argomenti ai candidati sindaco, e dove speriamo di ottenere delle risposte interessanti per noi, perché riuscire a sviluppare sicuramente il turismo nella nostra città è molto importante per noi albergatori, ovviamente, ma lo è per la città stessa, perché la città manifatturiera e tessile, che era ed è tuttora importante questo settore, però bisogna anche allargare un po' gli orizzonti e cominciare anche ad avere altro, perché se ci si fossilizza su un unico settore, poi quando capita, come in questo momento, che c'è una certa crisi, si soffre di più perché non ci sono alternative. E quindi ecco, questa è la nostra speranza, è che ci sia un'amministrazione, quella che verrà, che punti sul turismo e che punti a svilupparlo, perché poi il nostro territorio è ricco di bellezze naturali, di bellezze artistiche, di musei, di un bel centro.
E allora, queste le premesse, l'incontro lo sta seguendo per noi Giorgio Bernardini. Ciao Giorgio, allora com'è andata?
Ciao, è andata nella maniera, insomma, che ci si poteva aspettare, perché tutti e cinque i partecipanti appunto a questa competizione, a questo dibattito, hanno offerto delle loro soluzioni riguardo a questo settore, il turismo per l'appunto, che è a Prato quasi per converso rispetto al capoluogo Firenze, insomma, in realtà soffre molto anche come narrazione, insomma, giustamente anche Federalberghi ha fatto notare anche nello stesso confronto come la sostanzialmente principale linea di racconto della città, che viaggia da tempo ovviamente sull'industria, a volte possa soffrire, lo sappiamo benissimo, e qui a Controradio lo raccontiamo spesso come anche il mondo della moda, in questo momento il settore della moda, che è la prima manifattura in Toscana, soffre, e quindi appunto c'è stato bisogno anche di stimolare i candidati su questo, che hanno risposto tutti e cinque coloro che hanno partecipato, offrendo delle soluzioni, soprattutto appunto riguardo quelle che sono le strutture ricettive, riguardo quelle che sono le politiche che un comune può mettere in atto appunto con le loro differenze anche di vedute rispetto alla esplosione di un eventuale fenomeno turistico pratese. Detto questo, il confronto si è anche soffermato sull'assenza, l'assenza di Matteo Biffoni, che insomma è uno dei principali candidati a questa corsa, e che non ha partecipato, come peraltro aveva annunciato Federalberghi, a questo confronto. Probabilmente questo è frutto anche di una strategia comunicativa di Matteo Biffoni, che non vuole moltiplicare i confronti con i propri competitor, credendo probabilmente che vadano a suo svantaggio, perché crede che non siano produttivi quanto potrebbero essere degli incontri sul territorio con i cittadini. Detto questo, insomma, è chiaro che i competitor lo hanno fatto notare ed è stato motivo di polemica. Ci sono state poi molte domande ai candidati che hanno riguardato anche altri temi, specie le infrastrutture, perché sono temi strettamente ovviamente legati a quello che è lo sviluppo turistico della città. Jonathan Targetti ha detto che nelle prossime ore presenterà un esposto alla Corte dei Conti su alcune delle manovre che hanno riguardato Gida, che appunto ha a che fare con la gestione dell'acquedotto industriale della città di Prato. Mentre il candidato Belgiorno, appunto con della lista civica di Claudio Belgiorno, ha ripresentato la proposta di esentare gli abitanti che stanno intorno al quartiere del soccorso dal pagamento dell'autostrada, del casello autostradale tra Prato Est e Prato Ovest, perché appunto sono previsti lì dei lavori nei prossimi anni. Anche Banchelli ha molto discusso, che è il candidato ovviamente del centrodestra unito, del tema del turismo, offrendo delle soluzioni, così come hanno fatto Enrico Zanieri ed Emilio Paradiso, che sono gli altri due candidati, appunto i cinque dei sei che partecipano a questa competizione elettorale, dopo l'esclusione, lo ricordiamo, di Mario Dinolfi, che la commissione elettorale proprio nelle ultime ore ha depennato con la sua lista del Popolo della Famiglia dalla competizione pratese. Quindi saranno sei candidati, erano cinque oggi a parlare di tutto questo, e vedremo se anche nei prossimi confronti Matteo Biffoni sceglierà di non intervenire.
A te. Gra- grazie, grazie, grazie a Giorgio Bernardini, buona serata, buon lavoro a te. Intanto, sempre in tema di politica, Firenze, la questione all'ordine del giorno è quella della sicurezza, lo sapete. Allora la Lega ha lanciato un filo diretto con i cittadini per segnalare criticità e disagi. I fiorentini potranno inviare un messaggio su WhatsApp al numero 348 95 59 096, da lì poi seguiranno i sopralluoghi dei vari esponenti della Lega. Bisogna uscire dal palazzo e dialogare con i fiorentini, questo è il commento del capogruppo di Carroccio a Palazzo Vecchio, l'avvocato Guglielmo Mossuto. Sentiamolo insieme con la commissaria della Lega a Firenze, Tiziana Nisini.
Ci sono abituato, perché il mio lavoro quotidianamente è, ora c'è un altro numero, ma la gente oltre a quel numero chiama anche il mio di numero e conoscono, diciamo, tutta Firenze, e quindi per me è una cosa normale, anzi un input in più per fare ancora meglio e raccogliere ancora la voce dei cittadini, è quella importante, quella fondamentale.
Senta, qualche cattivello potrebbe dire la risposta della Lega all'attivismo di Vannacci sul territorio.
Ma noi siamo sempre stati attivi, eh? Se Vannacci era insieme a noi fino a qualche mese fa nei gazebo, in tutta Italia, abbiamo sempre fatto attività noi siamo gli unici che, se lei guarda i weekend, siamo sempre quelli più presenti, forse accoppiato da noi, e quindi siccome noi siamo attivi anche lui ha voluto fare la stessa cosa.
Ecco, tutte queste segnalazioni, visto che è stato licenziato proprio settimana scorsa il decreto sicurezza bis, ci sono tante misure, non solo risorse, che possono aiutare il comune di Firenze a migliorare la situazione che c'è in città. Ovviamente resta la questione aperta del taser, che è uno strumento importante di deterrenza e di sicurezza che per scelta politica l'amministrazione non vuole adottare. Noi siamo qui per portare avanti quelle misure che già sono state licenziate tempo fa col vecchio decreto sicurezza e portare all'evidenza dell'amministrazione le nuove misure, e sono tante, che consentono proprio di andare a intervenire nelle zone rosse, intervenire con videosorveglianza, intervenire con nuove forze di polizia locale, perché ci saranno le risorse, la tassa di soggiorno, l'utilizzo sarà più flessibile, potrà essere utilizzato anche per progetti sulla sicurezza, anche parte degli introiti dovuti alle...
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 29 aprile alle 17.30, Michela Annacci presenta Simone Veil, Carocci Editori.
L'Associazione La Rossa presenta la 12esima edizione di Primo Maggio all'Ari, Festa Rossa dei Lavoratori. Dalle 11 alle 23, un super festival nelle quattro piazze intorno al castello del Borgo di Lari. Al Teatro José Martí, il dibattito si scrive sicurezza, si legge repressione, dalla guerra imperialista alla guerra ai lavoratori. Sui vari palchi, i concerti di Nothing to Lose, Mona Lisa Blackout, Chaos for Cause, Fishbones e tanti altri. E ancora spazio bambini, performance artistiche, associazioni, laboratori, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Sono Elena, team comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Contro Radio.
Stand up for your right. La tranvia, gli stalli di sosta a Firenze, gli stalli di sosta sul Lungarno del Tempio, ovvero nel cantiere denominato D2, erano 193, quelli sul Lungarno Colombo D3, fino al ponte da Verrazzano 108. Dopo la fine dei lavori in quei tratti di città saranno persi molti posti auto, nel D2 ne rimarranno 30, nel D3 43, abbiamo trovato però una serie di spazi dove poter realizzare circa 80 posti in più, 45 in via Lanza, 35 in via Quintino Sella. Questo quanto ha detto oggi, rispondendo in aula all'interrogazione di Luca Santarelli, Noi Moderati, relativamente appunto ai parcheggi, ai posti eventualmente persi alla tranvia, l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, che ha fatto un bilancio, ha detto insomma, per la tranvia sui due lungarni, Lungarno Colombo e Lungarno del Tempio, perderemo 228 posti, ma ne recupereremo 223. Una riserva di biodiversità naturale e agricola, un centro di ricerca e formazione per adulti e studenti, ma soprattutto uno spazio pubblico accessibile. La giunta di Scandicci ha approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica della prima fase del parco urbano della biodiversità, un'area di circa 12 ettari candidata a diventare il cuore del nuovo centro di Scandicci. La consegna lavori è prevista entro la fine dell'estate. Saverio Mecca è assessore alla transizione ecologica, alla rigenerazione urbana e alla prossimità del comune di Scandicci.
E in realtà è un parco già fruito dai cittadini di Scandicci e non solo di Scandicci, ma il progetto prevede un forte, diciamo, incremento della biodiversità, sia come cura e salvataggio della biodiversità che è stata lasciata in eredità dalla CNR, sia con nuovi interventi di forestazione, quasi 1000 alberi di varie specie, più circa 2000 arbusti che andranno ad arricchire ulteriormente il patrimonio. Ma sarà un parco anche, diciamo, multifunzionale, per cui non soltanto ci sarà la componente naturale, diciamo, della deforestazione, di cura, con una particolare attenzione alla biodiversità, ma sarà anche un parco aperto, non solo accessibile a tutti senza barriere, ma ricco di funzioni. Una prima funzione sarà quella della ricerca stessa, ovvero noi avvieremo un processo, diciamo, sia di monitoraggio sia di approfondimento, diciamo, scientifico, che cos'è la biodiversità e cos'è la biodiversità urbana, a partire dal parco, ma non soltanto dal parco, e questo sarà un patrimonio di conoscenze che sarà condiviso con tutti coloro che implementeranno il parco, con tutti i cittadini e in modo particolare con le scuole.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia vi raccontiamo questa sera è una storia molto particolare che apre degli orizzonti di riflessione e di ricerca sicuramente profondi, e dico profondi non a caso, perché stiamo parlando degli oceani, stiamo parlando di degli squali, in particolar modo della Groenlandia, che secondo uno studio portato avanti da un team di ricerca della Scuola Normale di Pisa riescono a convivere, a sopravvivere con delle lesioni cardiache particolarmente profonde che sarebbero letali per la specie umana. Insomma, ci portano a riflettere sulla resilienza di fronte anche a degli scompensi fisici di particolare importanza. Buonasera, grazie di essere con noi, professore Alessandro Cellerino, che è docente di fisiologia normale di Pisa e leader del team di ricerca che ha effettuato questa ricerca di cui vi ho esposto sommariamente i capi. Buonasera, grazie di essere con noi. Professore, ci sente? Ecco, no, l'abbiamo perso, proviamo a richiamare il professor Cellerino, che appunto è una ricerca molto interessante, sta avendo una eco particolarmente profonda. Il lavoro coordinato appunto dal professor Cellerino ha coinvolto una rete internazionale di istituti, tra cui Leibniz Institute on Aging, la stazione zoologica Anton Dorn e l'Università di Genova, e per l'appunto il team ha esaminato il cuore di 10 squali della Groenlandia, tutti lunghi oltre 3 metri, con un'età stimata, pensate, tra i 100 e i 150 anni, e grazie a tecniche di microscopia avanzata i tessuti sono stati confrontati con quelli di specie molto diverse per aspettativa di vita, e praticamente è venuto fuori che per l'appunto c'è una capacità di resilienza da parte degli squali che apre una serie di importanti riflessioni riguardo appunto la capacità di superare anche delle difficoltà fisiche molto, molto profonde. Cosa significa gli squali? squali riescano ad adattarsi, gli squali alla Groenlandia riescono ad adattarsi e riescono a convivere con tessuti cardiaci che sono danneggiati, e questo anche nel confronto con altri animali. Nel frattempo stiamo cercando di ricontattare il professor Cellerino proprio per farci spiegare esattamente quello che è capitato. Allora, abbiamo dei problemi di linea, per cui ci fermiamo un attimo, proviamo a recuperare il professor Cellerino e torniamo da voi. Ecco, dovremmo aver recuperato per l'appunto il professor Cellerino. Buonasera, ci siamo nei meandri, diciamo. Buonasera. Che gli squali sono resilienti dal punto di vista fisiologico, noi siamo poco resilienti dal punto di vista della connettività, mettiamola così. Allora, cosa ci racconta questa indagine, questa ricerca che voi avete fatto?
Allora, intanto lo squalo della Groenlandia è il vertebrato più longevo che esista, vivono perlomeno 3 secoli, sono sessualmente maturi a 150 anni e quindi è veramente un grosso mistero come riescano a vivere così a lungo. E in termini generali ci sono 2 possibilità. Questo vale diciamo per gli animali, vale anche per i centenari, vale per le persone molto longeve della nostra specie. Un individuo può essere o resistente, quindi vuol dire che non sviluppa le patologie legate all'invecchiamento, oppure può essere resiliente, cioè cosa vuol dire? Che pur in presenza di patologie mantiene la sua fisiologia, riesce a mantenere le proprie funzioni. E nel caso dello squalo della Groenlandia, il cuore dello squalo della Groenlandia mostra chiaramente questi segni di resilienza.
Ecco, questo apre delle prospettive molto interessanti anche per quello che riguarda l'uomo, per l'appunto, cioè la capacità di sviluppare dei meccanismi di sopravvivenza anche a delle malattie conclamate. Io la semplifico così, è giusto?
Sì, allora io diciamo nella letteratura scientifica si tende a essere molto modesti e oggettivi. Posso dire che le prime volte che questo studio è stato fatto su sezioni istologiche di questi cuori di squali della Groenlandia, ok? Quindi a noi ci sono arrivati dei pezzettini di cuore che abbiamo sezionato e colorato. E la mia collaboratrice, quella che si è occupata di diciamo praticamente dello studio, non ci credeva, cioè quando ha messo gli occhi sotto al microscopio dice: no, io devo aver fatto qualche sbaglio, non è possibile, questi animali non possono essere vivi con un cuore così. Perché? Perché avevano il cuore pieno di cicatrici fibrotiche. Cosa sono le cicatrici fibrotiche? Sono quelle che si formano quando il cuore ha una lesione. E perché sono particolarmente insidiose e pericolose? Perché rendono il cuore rigido. Ok? Tra le fibre muscolari che si devono contrarre si formano delle fibre di collagene rigido, rendono il cuore rigido. Questo è proprio la tipica cosa che succede nell'uomo quando c'è un'insufficienza cardiaca. E poi ho fatto vedere queste immagini a diversi cardiologi senza dirgli che animale fosse, e tutti quanti mi dicevano la stessa cosa: ma questo animale però è morto quando voi l'avete preso, lo avete studiato.
E invece non era così, professore. Abbiamo un minuto, me lo può dire? Secondo lei, giustamente lei dice la scienza, no? E deve andare su cose certe, ma qual è l'ipotesi che voi state sviluppando? Perché accade questo?
Allora, l'ipotesi che noi stiamo sviluppando è che questi animali sono diventati resilienti appunto allo stress ossidativo. Cioè normalmente lo stress ossidativo uccide le cellule, e questi animali, a causa di modifiche geniche che hanno evoluto, sono diventati resilienti e non muoiono, le loro cellule non muoiono più pur in presenza di stress ossidativo. Questa è la nostra ipotesi di lavoro.
E questo brevissimamente può essere qualcosa che ci insegna anche diciamo delle nuove linee di così anche di voglio dire di cura per quello che riguarda l'essere umano?
È una strada che finora è stata totalmente inesplorata, quindi potrebbe in un futuro certamente trovare dei punti di ingresso, dei bersagli molecolari per poi sviluppare terapie che finora non erano mai stati presi in considerazione.
Professore Alessandro Cellerino, docente di fisiologia normale di Pisa, buonasera, grazie davvero di essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
A risentirci. E allora, siamo alle previsioni del tempo, davvero in conclusione, beh, interessantissima questa cosa. Purtroppo avevo avuto problemi di collegamento all'inizio perché le domande sarebbero state tanto, ma ci torneremo. Domani sulla Toscana c'è lo sereno velato, salvo locali nubi basse al primo mattino sulla costa, venti deboli meridionali.